Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il gelo di Romano Bilenchi. Decima puntata.
Potetti infine rifugiarmi in camera mia. Sedetti su una seggiola e appoggiai la testa sul letto. Erano gli ultimi giorni di luglio. La finestra era rimasta aperta a lungo e nella stanza faceva caldo. Le ultime parole di Federico mi avevano colpito come un pugno. Una vaga paura mi assalì. Poi si precisò nel timore di rivedere presto le persone che mi ospitavano, soprattutto Federico e Lidia. Avevo ancora alcuni giorni da rimanere in quella casa ed era questo pensiero che mi assillava di più. Avrei voluto scrivere alla mamma. Temevo che la mamma, riconoscente per la lunga ospitalità concessami, non potesse comprendere i miei sentimenti e si schierasse dalla parte di Federico e degli altri. Per la pesantezza del pranzo e per il caldo della stanza ero all'estremo della resistenza fisica. A poco mi addormentai. Mi svegliai dopo 2 ore. Le ragioni del mio pianto mi parevano sempre più misteriose. Era svanito il clima teso e torbido che avvolgeva poco prima il salotto. Le parole di Federico suonavano ora come volgarità da mercato, la complicità degli altri un modo di divertirsi. Bussarono alla porta. Era Sandra. Ti presento una persona che ha conosciuto bene tuo nonno e ha soggiornato più volte nel suo albergo. Tutto era tornato normale e familiare. Sandra mi condusse nel salottino rosso. Un uomo della statura di Federico, che gli somigliava vagamente, sedeva accanto al tavolino. Questo è mio nipote Cesare, l'attore che ha recitato anche nella tua città, disse con orgoglio. L'uomo mi strinse la mano abbassando la testa. Quando la rialzò vidi che piangeva. Rivolgendosi a Sandra continuò un discorso che doveva essere cominciato da tempo. Il mio nome, trascinato così sui giornali, in uno scandalo enorme e repellente. La gente non potrà credere che ero all'oscuro di tutto. E lei come poteva pensare di non venire scoperta? Mi ha detto che si sentiva sicura perché aveva dato i suoi servizi anche a grandi personalità. E ci credo. Ma davanti a un morto non hanno più potuto chiudere gli occhi. Un aborto, 100 aborti, capisci? Io mi trovo svergognato e lei, disgraziata, è già in carcere. Conosco com'è fatta. Senza uomini, senza lusso, senza mangiar bene, odiata da tutti. Morirà presto. È una grossa disgrazia questa che ti è capitata, lo capisco. Ma tutto passerà. Se almeno in questo paese ci fosse il divorzio, disse Sandra. Ora ci vorrà anche del tempo per trovare lavoro, disse Cesare. Per i denari non ti preoccupare, ti aiuteremo noi. Sei l'unico parente che abbiamo, l'unico che portasse in alto il nome della famiglia, quello che faceva sapere al mondo che esistevamo. Ti ricordi che Lidia ti voleva sposare? Disse Sandra. Si guardò intorno, quasi inseguisse un pensiero, un rimedio. Carezzò la testa dell'uomo e gli disse: intanto stasera rimarrai a cena da noi. Fuori cominciava a farsi scuro. Quando Antonio rincasciò, la domenica era solito incontrare gli amici al caffè, cenammo. Federico e Lidia non c'erano. Mangiavano in un ristorante del centro e poi si recavano al cinematografo. Antonio chiese a Cesare se tutto quello che pubblicavano i giornali fosse vero. Così conobbi la storia di Lena. Per accrescere i loro guadagni, Cesare era un attore di nessun valore, Lena aveva aperto una pensione. Bisognosa di clienti, aveva ospitato giocatori di pelota e chiunque si fosse presentato. Aveva 2 cameriere, anche se venete come lei, belle e facili all'amore. Un giorno una delle ragazze era rimasta in stato interessante e Lena l'aveva fatta abortire con le sue mani, padrona come era del mestiere, imparato dalla madre levatrice. Dopo quella prima volta, visto che tutto era stato facile, Lena aveva continuato a aiutare le ragazze che le due domestiche le portavano in casa, finché una giovane morì dissanguata. Avevo sonno, ma Sandra e Cesare mi trattenevano ogni volta che tentavo di andarmene. Dopo la mezzanotte tornarono Lidia e Federico. Erano accaldati, ma nello stesso tempo distesi e riposati come dopo un lungo sonno. Federico mi sorrise e Lidia mi carezzò la testa. Parlarono a lungo della disgrazia che si era abbattuta su Lena e su Cesare. Poi tutti andarono a letto. La mattina mi sarei dovuto alzare presto per gli esami, ma non mi riusciva di addormentarmi. Pensavo con terrore che mia madre, pochi giorni prima della partenza dalla mia città, mi aveva detto che se Sandra non ci avesse potuto ospitare saremmo andati alla pensione di sua nipote Lena. Per scacciare quel pensiero e per trovare sonno presi la grammatica latina, ma sapevo tutte le regole a memoria e di aver fatto bene il compito scritto. Posai il libro sul tavolino davanti alla finestra e sedetti. Socchiusi le imposte. La notte era chiara e fresca. Mi alzai e mi misi a curiosare per la stanza. C'era un piccolo armadio antico. L'aprii. Era pieno di lenzuola e di asciugamani legati a pacchi, con nastri di seta rosa e celesti. Richiusi l'armadio e mi avvicinai al cassettone. Era molto alto, con quattro cassetti, il piano di marmo verde e una larga specchiera. Superavo il marmo appena con la testa, tanto era alto. Tirai a me il primo cassetto. In un angolo, una sopra l'altra, c'erano delle scatolette. Ne aprii una. Conteneva una bomboniera d'argento massiccio con dentro tre confetti, due bianchi e uno con sopra dipinto un fiorellino con quattro foglie. Li presi e li mangiai, anche quello colorato. Erano vecchi e le mandorle sapevano di rancido. Richiusi la bomboniera e poi la scatola. Dall'altro lato del cassetto c'era biancheria intima da donna, mutandine, reggiseni di raso, pannolini. Li guardai uno a uno, celesti, rosa, neri, bianchi. Sembravano molto piccoli perché fossero di Lidia, ma me ne convinsi subito. Lidia spesso indossava un vestito grigio leggero che lasciava scorgere nette le sue lunghe cosce. Richiusi il cassetto, ma nella furia rimase fuori un lembo di una mutandina rosa. Pieno di frenesia, riaprii il cassetto senza ripiegare le mutandine e rimettere a posto gli indumenti. Calmatomi, me ne andai a letto e dormii. Due giorni dopo, Lidia si accorse che avevo frugato nel cassetto, che avevo guardato la sua biancheria e mangiato i confetti. Tornando dagli esami di latino, trovai Lidia e Sandra in camera mia. Avevano vuotato il primo cassetto del canterano e deposto la biancheria e le scatole sul letto. Sandra mi assalì. È una vergogna comportarsi così, in casa degli altri, in casa di amici. Lo racconterò a tua madre, disse. Lidia taceva, ma mi guardava quasi con intenzione, come volesse chiedermi: che hai fatto di nascosto, che non riusciamo a scoprirlo? Disse: mamma, basta, la biancheria è pulita, non manca nulla, che vuoi che siano tre confetti ormai andati a male? Non è per i tre confetti che non valgono nulla, è per quello che rappresentavano, disse Sandra. E che rappresentavano ormai, dopo tanti anni? Disse Lidia. Il ricordo del tuo matrimonio. Non lo sai che porta male perdere i confetti delle nozze? Disse Sandra. Guarda lì, che bel matrimonio, disse Lidia. Come? Non sei contenta? Hai trovato un uomo che bacia la terra sulla quale cammini, che non pensa che a te, al lavoro, alla casa. Chi volevi sposare? Uno che avesse studiato? Un farabutto? Come diventerà questo signorino qui? Disse Sandra. E aveva la faccia stravolta. Mamma, ora esageri. Per 3 confetti. Non ha mica rubato nulla. Non ha aperto neppure tutte le scatole, disse Lidia. E frugare? Annusare nella tua biancheria? I confetti? Già, è una specie di sacrilegio. Vedrai che ci capiterà addosso qualche disgrazia dopo quella di Lena, disse Sandra. La disgrazia ci è capitata e non per colpa di lui, disse Lidia. C'è Lena in prigione e porta il nostro nome, disse Sandra. E cominciò a rimettere a posto la biancheria, stirandola con una mano. Sandra a un tratto se ne andò e Lidia continuò il suo lavoro. Me ne stavo in piedi, accanto alla finestra, silenzioso, sprofondato nella vergogna. Quanto più consideravo i 3 confetti privi di qualsiasi valore, tanto più mi sembrava di aver commesso uno spregio irreparabile verso alcune persone alle quali non avevo mai pensato in quell'orribile momento. Volevo scusarmi, ma sentivo che se avessi pronunciato una qualsiasi parola avrei pianto. Quando ebbe finito, Lidia mi venne accanto, mi prese il volto fra le mani. È una sciocchezza. Non te la prendere. Sai come sono fatte le persone anziane? Sono superstiziose. Io non credo a nulla. Non vado mai neppure in chiesa. Farò in modo che mia madre non faccia altre scene tragiche e non dica nulla agli uomini. E poi c'è poco da raccontare, disse. Sentivo il suo corpo pesante pressarmi il petto. Rise. Saranno stati cattivi quei maledetti confetti, disse, e capii che avrebbe voluto che parlassi, che rompessi la mia tensione. Mi carezzò e uscì dalla camera. Udii aprire e chiudere la porta di casa. Erano Antonio e Mauro. Dopo un po' Lidia venne a chiamarmi per andare a pranzo. Non avevo il coraggio di presentarmi nel salotto, ma Lidia mi mise una mano sulla spalla e mi spinse leggermente. Avanti, nessuno saprà nulla. Sono sciocchezze che si dimenticano subito. Anche mia madre starà zitta, disse. Il desinare si svolse come al solito, quasi sempre in silenzio. Sandra mi guardava torva. Invece Lidia mi incitava a mangiare per sopportare meglio il caldo e la fatica degli esami. Nel pomeriggio tornai a scuola per gli esami di storia e di geografia. Dopo mi attardai per le strade e i viali. Avevo paura di incontrare Federico. Mi pareva impossibile che le cattive parole di Sandra non avessero alcun seguito. Pensavo, calcolate tutto, tranquilli, prima di condannarmi. Ma ero conscio che non avrei potuto pronunciare quelle parole. Federico e gli altri erano in salotto, pronti per la cena. Antonio e Lidia erano già seduti. Federico mi scrutò, serio in volto. Dopo la minestra cominciarono, quasi si fossero accordati prima, a parlare di Cesare e di Lena. Sandra chiese se non sarebbe stato il caso di ospitare Cesare in quella casa appena fossi partito io. Era rimasto solo, con la pensione chiusa, senza donna di servizio e forse anche privo di denari perché, almeno per il momento, non faceva parte di alcuna compagnia teatrale. Antonio e Mauro dissero che bisognava discuterne a lungo perché Cesare era l'unico parente che avessero. Chi appoggiò con vivacità la proposta di Sandra fu Lidia. Essa disse che era addirittura un dovere accogliere Cesare e circondarlo di quell'affetto di cui certamente aveva necessità, ora che Lena era in prigione. Ma Federico si oppose con violenza. Ben gli sta, a Cesare. Non doveva sposare quella donna che pare la tenutaria d'un casino. Certi piaceri garbano a tutti, ma poi si pagano così, disse. Lidia gli disse che i padroni di casa erano Antonio e Sandra, i quali avrebbero fatto quello che avrebbero voluto. Vorresti un maschio sempre tra i piedi, anche tu. Ecco quello che vorresti, disse, battendo il pugno sulla tavola. Se Cesare metterà piede in questa casa, me ne andrò io, aggiunse. La cena era finita e io mi alzai, ma Federico mi fermò con lo sguardo. In quanto a te, mascalzone, riprovati a frugare nella biancheria di mia moglie. Ti sculaccerò come un bambino vizioso e poi ti getterò fuori di casa, gridò. Lilia guardò sorpresa sua madre. Sandra socchiuse gelida gli occhi in segno di assenso. Lilia si mise a piangere. Smettila! Le tue lacrime non mi convincono. Fra noi due decido io, disse Federico. Lilia si alzò e corse nella sua camera. Rivolto a Sandra, Federico, placato ma con fermezza, disse: di Cesare e di tutto il resto non parliamone più. Quando tutti si furono alzati da tavola, me ne andai in giardino. Ero abbastanza tranquillo. Fra due giorni avrei finito gli esami e sarei tornato a casa. Era molto caldo. Due alti nespoli del Giappone riparavano il giardino dalla luna. Sedetti su una panchina a ridosso del muro di cinta. Mi sdraiai sulla panchina. Dopo un po' venne Lidia. Aveva lo strano vestito che indossava in casa la domenica mattina, con la trina sulle spalle e sul petto. Mi chiese di farle posto e sedette stretta accanto a me. Mi mise una mano sulla spalla. Mia madre è una stupida. Si è fissata sui confetti, disse. Cominciò a singhiozzare, mentre si appoggiava sempre più a me. Non dovevo sposare un uomo volgare come Federico. Ero innamorata di un altro, di uno che aveva studiato, di uno come sarai tu da grande. Me lo hanno fatto sposare quasi per forza, perché dell'altro non si fidavano, disse. Si strinse ancora a me. Sentivo il suo corpo nudo sotto la stoffa leggera premere contro di me. Mi prese una mano e l'appoggiò al seno. Respiravo ansioso e temevo che Federico ci sorprendesse così abbracciati. Indovinando il mio pensiero, Lidia disse: non temere, mio marito è a letto e a quest'ora dorme di già. Scusami, aggiunse. Anche io devo sfogarmi con qualcuno, ora che non c'è più la Lena. Immaginai misteriosi, impietosi rapporti tra Lidia e Lena, e un abisso si spalancò dinanzi a me. Di scatto fuggii in camera, lasciando Lidia sola in giardino. Mi avvicinai alla finestra. Udii a lungo la donna camminare sulla ghiaia, ora più vicina, ora più lontana. Quella notte non riuscii a dormire. Avrei voluto vedere Lena almeno una volta. Il giorno dopo arrivò mia madre. Mauro si era recato per affari in una città lontana. Nessuno, benché mi trattassero con freddezza, parlò a mia madre dei confetti e della biancheria di Lidia. Sandra e Federico sembravano aver dimenticato tutto. Anzi, Sandra invitò la mamma a rimanere ancora qualche giorno con loro. Li salutammo e ce ne andammo. La mamma disse che era nostro dovere salutare anche Mauro, che era tornato dal suo viaggio di affari e che ora stava nel suo negozio, situato proprio sulla strada che portava alla stazione. Con una carrozza ci dirigemmo là. Ero calmo. Ormai avevo lasciato la casa di Sandra, di Antonio, di Federico, di Lidia e la misteriosa presenza di Lena. Mia madre disse al vetturino di aspettarci. Scendemmo dalla carrozza ed entrammo in uno stanzone pieno di pezzi di stoffa. Mauro stava appoggiato a un banco. Abbracciò mia madre. Non strinse invece la mano che gli porgevo. Si è fatto onore agli esami. Sarà una mia impressione, ma mi sembra che in questi giorni sia anche cresciuto di statura, disse la mamma. La malerba cresce sempre, disse aspramente Mauro. Glielo hanno raccontato che ha fatto questo sporcaccione in casa mia? Mi sentii avvampare. Continuava la persecuzione incessante e ingiusta contro di me. Abbracciai mia madre e cominciai a piangere. E piangevo per la mia innocenza che credevo di aver perso, per il muro di gelo che la famiglia di Sandra aveva finito di erigermi contro, e dietro il gelo per quello che sarebbe stato di me. Ma mia madre bruscamente mi respinse, guardandomi con repulsione da capo a piedi. Sul tavolo c'erano delle grosse forbici. Feci per prenderle. Volevo colpire Mauro. Lui mi traversò il passo. Porse la mano a mia madre e le disse ironico: «Se ne vada, signora, non faccia più aspettare la carrozza».